Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Avviamo alla fine di questo ciclo del palinsesto di quest'anno. Riprenderemo a settembre, ma insomma abbiamo ancora qualche puntata davanti. In ogni caso io vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e una Instagram Considera l'armadillo, che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it da utilizzare per osservazioni, critiche e ragionamenti. Ma lo abbiamo fatto aspettare anche troppo, siamo felicissimi di dare il bentornato al professor Roberto Danovaro che ci parla del suo ultimo libro Abissi, l'ultima frontiera, edito da Mondadori. Buongiorno professor Danovaro.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere tornato a Considera l'armadillo per parlarci di luoghi che lei conosce molto molto bene, visto che di mari e di oceani si occupa da tutta la vita. Ma che cosa si intende professor Roberto Danovaro per abissi? Perché uno dice vabbè, abissi, profondità oceaniche, quella roba lì, giusto?
Sì, però nel linguaggio comune si parla di abissi anche, non so, per chi fa delle apnee profonde a 100 metri o quando si mettono degli strumenti magari a 250 metri. Invece gli abissi veri iniziano dopo i 3.000 metri di profondità e quindi parliamo di profondità veramente significative dove l'uomo non può arrivare.
Roberto, scusa, è andata via esattamente la linea nel momento in cui dicevi inizia da quanti metri?
E quando parliamo di abissi parliamo in realtà dai 3.000 metri in giù, sino ai 6.000 metri di profondità. Parliamo quindi di oltre la metà dell'estensione degli oceani praticamente.
Ecco, ma perché gli oceani noi, secondo me, li pigliamo un po' sotto gamba, nel senso che in realtà gli oceani sono quant'è di superficie rispetto al globo?
Allora, sono il 70% gli oceani complessivamente rispetto alla superficie, ma le aree profonde, in senso stretto, sono circa il 65%. Parliamo di 360 milioni di chilometri quadrati e di 1.350 milioni di chilometri cubi di acqua, quindi una vastità straordinaria.
Ecco, ma questa vastità straordinaria che noi conosciamo, presumiamo di conoscere, perché in realtà non è che lo conosciamo, cioè se stiamo parlando di profondità che vanno dai 3.000 ai 6.000 metri, per noi umani, diciamo così, sono profondità insopportabili dal punto di vista fisico. Oppure ci si arriva come? Come ci si arriva?
Sono assolutamente insopportabili dal punto di vista fisico. Infatti nel libro racconto che abbiamo fatto la camminata sulla Luna, forse torneremo anche a camminare sulla Luna, ma nessun uomo ha mai potuto, neanche con uno scafandro, fare una passeggiata negli abissi. E questa è una cosa che ci fa capire quanto sia difficile, anche tecnologicamente, raggiungerli. Dobbiamo farlo solo in due modi. Con le persone dentro dei batiscafi, ma quelli proprio veramente che reggono la pressione, perché ricorderemo anche nelle medie recenti, per verità, a meno di 3.000 metri, come quando si è stata fatta l'esplorazione del relitto del Titanic, oppure dalla nave usando dei robot filoguidati o delle strumentazioni remote, altrimenti non c'è possibilità di esplorarli.
Ecco, ma quello che noi siamo riusciti comunque a ricavare da queste esplorazioni indirette, diciamo così, aiutate dalla tecnologia, è in realtà un mondo che forse neanche immaginavamo potesse esistere?
Allora, in realtà sapevamo che era un ambiente estremo, e anzi un po' come quando c'è stata la camminata sulla Luna e poi anche quando è stata raggiunta la vetta dell'Everest o di altre sommità, il raggiungere le profondità abissali è stato fatto ad esempio con un primo battiscafo, il famoso battiscafo Trieste, proprio oltre 50 anni fa oramai. Però inizialmente non si pensava che fossero così ricchi di vita, adesso negli ultimi 20 anni, 30 anni, in cui ho potuto lavorare a questi ambienti, esplosa la scoperta di organismi nuovi, strani, particolari, e tra l'altro possono avere delle grandissime valenze non solo da un punto di vista dell'accensimento della biodiversità totale, che potrebbe essere per lo più proprio nascosta, diciamo così, negli abissi, anche per un sacco di prodotti, di molecole, di composti farmaceutici e così via, che potrebbero essere, per non parlare dei minerali, che se vuoi parleremo anche dopo, che potrebbero essere veramente un elemento fondamentale per anche le nostre economie, il nostro futuro, la nostra salute.
Senti, dico bene, ma forse lo dici nel tuo libro, adesso non ricordo il passaggio, però insomma in realtà l'origine della vita, per quello che noi abbiamo potuto capire e studiare, arriva proprio dagli abissi oceanici, insomma, è come se ci ritrovassimo a non poter riscoprire le nostre origini profonde. Adesso sto esagerando?
No, è vero, è vero. Le teorie più accreditate dicono che è proprio negli abissi che si sarebbe formata, in particolare nelle zone di eruzione del magma vulcanico, che è molto abbondante lungo le creste oceaniche, e quindi la comparsa di organismi che addirittura erano anche indipendenti dalla produzione fotosintetica, cioè dalle alghe, dalle piante, e che quindi avrebbero sviluppato una produzione che permetteva loro di vivere, ad esempio, cibati di metano, di acido solfidrico e di composti che sono noti per essere incredibilmente tossici, e invece sono un alimento comune di questi organismi.
Senti, Roberto Danovaro, l'ultima frontiera, sottotitoli il tuo libro, perché in realtà non si tratta soltanto di una sfida, forse anche per i ricercatori, nell' andare sempre più a fondo di questo universo che conosciamo a malapena o non conosciamo affatto, ma perché in realtà sull'oceano si gioca il futuro anche di questo pianeta. Perché poi ricordiamolo, a me piace sempre ricordare quanto non gli abissi in questo caso, ma gli oceani siano fondamentali nella vita del pianeta, a proposito ad esempio di CO2, di questioni legate proprio alla vita profonda del pianeta.
Certamente. Allora, intanto che adesso che viviamo un momento di forti cambiamenti climatici, andiamo verso un'estate nuovamente caldissima, gli abissi rappresentano in realtà, e non tutti lo sanno, un po' il condizionatore, il climatizzatore planetario. Sono ambienti le cui temperature mediamente sono sotto gradi centigradi e accumulano quindi gran parte del calore che viene rilasciato dall'atmosfera, entra nella superficie. Ovviamente prima è sulla superficie, poi pian piano si trasferisce anche in profondità. E già ci sono dei segnali che fanno vedere come i cambiamenti climatici si avvertano anche alle maggiori profondità marine, e quindi in qualche modo da un primo punto di vista abbiamo un grande climatizzatore, che però serve anche alle nostre vite. Immaginiamo al fatto che lungo i canyon, che sono queste incisioni lungo i margini dei continenti, ci sono spesso delle risalite di acqua profonda e abissale che arrivano sulla superficie. È là che ad esempio abbiamo, che ne so, nel santuario dei cetacei, no? Nei grandi canyon del Mar Ligure, abbiamo queste risalite che vanno da un lato a raffrescare sia il mare in superficie sia anche le coste, e che dall'altro sono importantissimi perché rappresentano dei quelli che chiamiamo rifugi climatici, cioè delle aree che continuano a essere abbastanza fresche per poter dare respiro, se vogliamo così, raffrescare la biodiversità marina che riesce a resistere meglio ai cambiamenti climatici. E poi un'altra cosa che raccontiamo nel libro è quella della ricchezza anche in termini di biomassa, cioè la maggior quantità di pescato, di pesci, diciamo, del pianeta non è in superficie come pensiamo, non è sulla piattaforma continentale, tantomeno a costa, ma è proprio alle maggiori profondità, diciamo intorno a oltre i 500-1000 metri, e dove abbiamo tra l'altro il 90% della biomassa del pesce globale, quindi ci sta spingendo anche nelle profondità abissali sempre di più per pescare, perché in superficie o a costa si pesca sempre di meno. E sempre nel libro un altro capitolo è dedicato invece alle riserve minerarie.
Perché
è stato calcolato che la quantità di metalli rari, preziosi ed elementi critici che sono proprio adagiati come delle enormi pepitone sui fondali abissali sono pari a 4 volte tutte le riserve di questi elementi critici, che sappiamo essere anche così importanti per le tecnologie, rispetto a quelli a terra. Insomma, c'è la maggiore disponibilità di minerali, ma il problema qual è? Che dovremmo raccoglierli in modo sostenibile proprio per preservare quella ricchissima biodiversità che stiamo scoprendo. E invece adesso come adesso l'idea di sfruttamento di queste risorse abissali viene fatta con degli enormi bulldozer sottomarini giganteschi che vanno praticamente a grattare i fondali degli oceani, determinando una devastazione. Pensa che già adesso l'autorità internazionale per i fondali marini ha dato in concessione a molti paesi del G20, quasi tutti, tranne l'Italia, che non ha mai fatto richiesta, la possibilità di esplorare e a breve anche di utilizzare questi minerali per una superficie pari a 1 milione di chilometri quadrati, cioè la metà del Mediterraneo, per dare un'idea. Quindi siamo di fronte alla possibilità del più grande impatto deliberato, cioè intenzionale, che sia mai stato effettuato sul nostro pianeta da parte dell'uomo.
Ecco, caro Roberto, io volevo dirti, dille a bassa voce ste cose di quanta preziosità ci sta là in fondo, perché conoscendo il nostro atteggiamento predatorio e privo di lungimiranza rischiamo di fare il guaio. Purtroppo ormai hai scritto anche il libro, voglio dire, ormai lo sanno tutti, però adesso, a parte la battuta, è davvero un problema non si vuole affrontare. Tu chiudi il tuo libro proprio dicendo: negli abissi nulla si cancella, nemmeno le nostre scelte o le nostre non scelte. Perché in realtà qual è una delle questioni relative agli oceani e quindi agli abissi? Che una parte appartiene, diciamo così, alle acque nazionali dei vari stati, ma c'è tutta una parte che potremmo dire è di nessuno e quindi di tutti. È lì che si gioca anche la questione, o mi sbaglio?
Esattamente così, circa la metà del pianeta è in acque cosiddette internazionali, cioè che sono al di fuori della giurisdizione dei singoli paesi. E tant'è vero che proprio nel febbraio di quest'anno è entrato in vigore il cosiddetto Trattato di Alto Mare, per avere un accordo globale anche per proteggerli, perché se non abbiamo un accordo, nessuno può dire proteggiamo, perché gli altri dicono: ma non è tuo questa porzione di oceano, cosa vuoi proteggere? Quindi ci vuole un accordo per proteggerli. Il problema è che ci ha messo oltre 15 anni questo accordo a trovare la luce, proprio perché l'interesse già consolidato da oltre un decennio, da oltre 20 anni in realtà, l'interesse delle grandi potenze di poter utilizzare senza di fatto maggiori controlli, senza una verifica dell'impatto, questi risorse minerarie, aveva sempre frenato qualunque accordo. E tu dici giustamente: ma se lo diciamo, il problema vero è il contrario, che le grandi compagnie minerarie internazionali, parlo quindi Stati Uniti, Cina, Australia, Russia, ma anche Inghilterra, Francia, per non parlare anche del Belgio, e Germania e così via, loro lo sanno benissimo e stanno cercando di operare per recuperare, per come da rapinare, potremmo dire in un certo senso, questi minerali. È che l'opinione pubblica non è formata, cioè il cittadino comune non sa di queste cose, le percepisce come lontane e ci deve essere informato per poter fare delle scelte o orientare quindi le proprie opinioni anche per prendere delle decisioni a livello politico, perché poi alla fine i nostri politici dovrebbero, credo, rappresentare un po' le idee che i cittadini esprimono. Però se non hanno un'idea formata, non conoscono il problema, diventa molto difficile avere una posizione.
Certo. Senti, a proposito delle questioni che riguardano gli abissi, insomma gli oceani e di conseguenza gli abissi, ma tutta la questione del riscaldamento globale, quanto incide? Allora, se parliamo di 3.000-6.000 metri e passa come abissi, quello che avviene in superficie probabilmente all'ultimo organismo vivente a 7.000 metri non gliene importa nulla. Oppure ci sono comunque, per quello che capiamo, delle
ripercussioni? Cominciano a esserci, ma evidentemente lì arriveranno dopo rispetto a quello che vediamo, ad esempio, nell'Adriatico, che ha superato abbondantemente 28 gradi in superficie e quindi è stata un'altra ondata di calore con possibilità di mucillagini e di morie massive. Ed è vero quello, però è anche vero che uno scostamento anche minimo di temperatura, anche di 0,1 grado, rimane un segnale che diventa molto forte lì, perché è un cambiamento che noi stiamo operando in pochi anni, nella storia del pianeta si è verificato magari in milioni di anni, no? E quindi gli organismi da un lato non sono adattati a questo shock, anche se è minimo, sono sempre costanti. E dall'altro questi cambiamenti rimarranno nel tempo e ridurranno la capacità di questo enorme condizionatore di continuare a raffreddare il pianeta e quindi anche noi.
Senti, a un certo punto del libro, parlando, insomma, nella parte più descrittiva, diciamo, di che cosa si intende per abissi, tu parli, a proposito di caldo e freddo, parli proprio di oasi fredde di metano e asfalto e invece di oasi bollenti negli abissi. Ci racconti un pochino di questi due aspetti così all'opposto?
Sì, sono degli esempi straordinari che ci raccontano che la vita si può veramente adattare a tutte le situazioni e lo fa in particolare in questi ambienti dove probabilmente le prime forme di vita si sono originate. Alcuni di questi esempi sono organismi, un verme che è noto col nome di Alvinella pompeiana, da Pompei.
Che vezzoso, che nome vezzoso, eh?
No, però non esprimono un concetto, è un verme che resiste a temperature anche di 150 gradi centigradi, quello della cottura di una torta nel forno, sì. Diciamo. E questo esprime anche la possibilità di questi organismi di fornire, ad esempio, delle molecole e delle proprietà che permetterebbero, ad esempio, di lavorare ad altissime temperature, un po' come è successo con la scoperta di batteri, diciamo, che hanno poi sviluppato tutta la biologia molecolare, tutto il sequenziamento del DNA, la scoperta del genoma umano. E quindi sono molto interessanti da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista, scoprire anche il fatto che esiste una sorta di sistema che io definirei uno bambole russe, una dentro l'altra, tanti organismi che al loro interno ospitano o sono associati ad altri organismi a cascata e che rendono questi ambienti ricchissimi e addirittura capaci, ad esempio, che ne so, di mangiare metano, di petrolio e quindi anche un domani di fornire delle risorse per abbattere l'inquinamento che abbiamo. Che continua ad esserci anche nei nostri mari da questo punto di vista. E sono tra l'altro forme bellissime. Io non ho avuto possibilità nel libro di mettere delle immagini perché ovviamente era una narrazione diversa. Sì. Ci sono degli organismi che sono stati presi in prestito anche da molti film. addirittura Men in Black, gli alieni cuocevano un pesce che in realtà esiste, si chiama pesce blob, e vive a quasi 4.000 metri di fondo nelle montagne sommesse della Nuova Zelanda. E quindi sono organismi particolari, anche molto di grande ispirazione, anche per lo sviluppo tecnologico. I cinesi hanno prodotto ad esempio un ro che è identico al pesce lumaca abissale,
sì,
che è in grado, proprio copiando la struttura, la forma e anche la consistenza, sembra un po' un gel deo, di muoversi autonomamente, quindi non filo guidato e senza batterie, perché si ricarica col movimento, e quindi di perlustrare gli oceani con i suoi sensori, proprio copiando dei modelli biologici, cioè quella che viene chiamata tecnicamente la biomimesi, no? Il fatto che noi usiamo tecnologie che imitano la biologia. E sono veramente belle cose anche da studiare, che stanno orientando anche tutte le ricerche di robotica più moderne.
Senti, Roberto da Novaro, ci avviamo, insomma abbiamo ancora pochissimo tempo per continuare ad esplorare abissi, mi piacerebbe tanto, ma vabbè, come si dice, ci provo, però... c'è ancora un sacco di cose, ci sono tantissime cose da dire, ad esempio c'è l'arrivo anche lì dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, che come tutte le tecnologie possono essere positive o essere estremamente dannose a seconda di come le si utilizza. Tu come la vedi la situazione?
È verissimo quello che dici, nel senso che le tecnologie, che siano di ispirazione magari prese da organismi abissali o che trovino negli abissi la loro collocazione, adesso saremo anche un esempio, devono essere sviluppate per obiettivi positivi, e questo è il vero problema che abbiamo davanti: pensare a uno sviluppo tecnologico che non ci renda sempre più rapaci e sempre più distruttivi, ma sempre più sostenibili e in grado di aiutare l'uomo senza danneggiare l'ambiente. Questa secondo me è la vera sfida, dedicando molte delle mie ricerche, far capire che le tecnologie possono veramente aiutare il pianeta e non solo rendere più ricche le persone. E da questo punto di vista, ad esempio parlando di intelligenza artificiale, noi sappiamo che sta esplodendo lo sviluppo dei data center, cioè di quelle zone dove accumulano macchine di calcolo, dati e quant'altro, che hanno un problema enorme: il fatto che ad esempio consumano tantissima energia per il sistema di raffreddamento. Ora, sia la Microsoft, anche i cinesi eccetera, stanno sviluppando dei data center che mettono nei fondali oceanici, perché l'acqua, essendo un po' fredda, annulla praticamente la necessità di consumare energia per raffrescare. E inoltre quello che prevedo è che in futuro questi data center saranno sempre più profondi, perché più profondi sono e più inaccessibili sono anche ad esempio ad attentati terroristici, ad atti vandali o anche a rischio di danneggiamento, di incendio. E quindi quello che gli obissi possono offrire è anche uno spazio gigantesco, perfettamente, diciamo, raffrescato, che può portare un grande vantaggio che rispetto a eventuali attacchi terroristici, ma soprattutto anche un grande vantaggio energetico. Sappiamo che la variabile energia stia diventando un elemento cruciale per il futuro di tutti noi e non dell'intelligenza artificiale.
Roberto da Novaro, Abissi, l'ultima frontiera, Mondadori e l'editore, siamo quasi proprio al volo, vorrei farti la domanda delle 100, non mi ricordo come si chiama, ma insomma la domanda clou, ma insomma tu sei positivo, ottimista, come la vedi? Perché insomma, guardando le guerre in corso, gli interessi dichiarati e invece occulti, non è che mi sento tanto rassicurata. Tu come stai messo?
È un momento in cui essere ottimisti è difficile rispetto al passato, e gli abissi, tra l'altro, e lo racconto in un capitolo di questo libro, sono un po' il territorio di conquista del futuro, che è accessibile solo a grandi potenze che hanno le tecnologie, come dicevamo, per scendere in profondità, per usare questi ambienti, per usare le loro risorse, che però essendo risorse di tutte vanno a discapito di quei paesi che sono meno sviluppati e che non hanno gli strumenti per usare queste risorse. Allora il punto è che noi dobbiamo lavorare sempre di più unite a degli accordi globali, dove in primo luogo queste risorse vengano usate, raccolte e utilizzate in modo sostenibile, e in secondo luogo dove veramente i benefici di queste utilizzazioni non vadano ad arricchire già i più ricchi, ma vadano a essere più distribuite, proprio perché abbiamo detto bene di tutti. Questa però è veramente una partita difficile, perché mi sembra che la logica di oggi, che spero non sia anche quella di domani o di un domani prossimo, è una logica di accaparramento e di sopraffazione del più forte.
E quindi di continuo aumento delle disparità, insomma.
E speriamo invece che questa non sia un'ulteriore occasione per aumentare queste disparità.
Grazie mille, professor Roberto da Novaro, per essere stato con noi e averci raccontato di questo bellissimo e importante libro, Abissi, edito da Mondadori, L'ultima frontiera è il sottotitolo. Grazie davvero, e ci teniamo vicini, perché ne abbiamo bisogno in ogni caso. Grazie davvero.
Grazie a voi, alla prossima. A presto.
Chiude qui la puntata di oggi. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti. Vi raccomando questo libro, veramente molto bello, importante e stimolante. E l'appuntamento è a domani. Ciao!